muovere i compagni c'erano pochi a casa presenza, che fanno parte del comitato organizzativo. È un lavoro importante quello che si sta facendo e che trova un corrispettivo in tutto il paese. Adesso io ho sentito qui, come in tante altre occasioni, giustamente anche accenti preoccupati sulle nostre capacità di far diventare il progetto della Costituente una realtà politica forte. E io capisco bene questa preoccupazione e la considero un elemento di stimolo importante. Però vi prego di credere che delle circa 300 assemblee che si sono svolte in questi 4 mesi in tutta Italia, alle quali hanno partecipato decine di migliaia di militanti e di persone, emerge un entusiasmo ed una convinzione in questo progetto molto forte, molto convinta. Adesso io non so, perché a me non è mai capitato, come diceva il compagno di Milano, quanti siano gli uomini e le donne che si iscrivono al nostro partito soltanto se gli spieghiamo qual è il nostro progetto di legge elettorale. Io francamente non ne ho visti tanti così, non mi pare che siano i problemi che ci pongono, siamo un po' una caricatura più che un problema reale. Però c'è un grande entusiasmo. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo e cercare di rappresentare questa voglia e questa capacità, questa desiderio. La novità politica che noi abbiamo conosciuto è semplice. Dopo 13 anni di divisioni, la famiglia socialista è tornata ad unirsi. Io lo considero un fatto di grande importanza. In più, dopo 13 anni di divisione fra i socialisti, nel nostro progetto trovano posto di rilievo, ed è bene che non ce ne dimentichiamo, anche nel modo con cui noi conduciamo la nostra vita politica, non possiamo costringere chi non era socialista a subire tutte le i nostri vizi, i nostri comportamenti, no? Oggi in questo nostro cammino abbiamo dei compagni di strada che hanno un ruolo molto importante, che vengono una storia diversa. E noi dobbiamo ringraziarli per questo, perché danno loro al nostro progetto politico il senso di una novità importante, danno una prospettiva per il futuro. Compagni, in modo particolare quelli che vengono dai democratici di sinistra, e questa presenza segna la novità rispetto al passato. Perché accade che ci incontriamo e ci contaminiamo? Perché oggi c'è una novità che non c'è stata, cioè il fatto che per la prima volta non siamo i soli a considerare il socialismo europeo, i valori, i principi del socialismo riformista come qualcosa della quale in Italia non si può fare a meno. E lo spazio politico che si è aperto in questi mesi è uno spazio nuovo. Adesso io non ho, sono abbastanza, non perché mi manicolati, ma considerare praterie lo spazio politico mi sembra un po' eccessivo, però certamente c'è uno spazio politico evidente. La nascita del Partito Democratico, da una parte, il processo di forte riorganizzazione, ma poi devo dare a noi un'opportunità. Noi abbiamo un dovere, quello di non complicare la vita. Già se noi non ostacoliamo questo progetto politico, io lo considero già un grande successo. Purtroppo abbiamo questi difetti, che di fronte ad una possibilità, ad un'aspettativa, noi ci mettiamo di buzzo buono, come si dice a Bologna, e complichiamo tutto. Allora tutti qui a dire che Letti ieri ha detto questa cosa, Turci ne ha detta l'altra, che in Calabria non c'era Tizio, che in Campania non c'era Caio, che in Sicilia ci vuole il partito autonomo,
che in Sardegna pure, e che il congresso deve essere vero, che il congresso deve essere presto, che il congresso delle regole democratiche, però poi bisogna che sia un congresso con regole democratiche ma con grande impegno politico, e poi che il tesseramento nazionale non va bene perché bisogna fare un tesseramento territoriale, e che manca il coraggio e che ci dobbiamo dividere tra chi vuol prendere il 4%, 5%, 6%. Io personalmente vorrei anche il 10%, quindi non mi fa paura neanche lo sbarramento del 10%, e che non c'è sufficiente coraggio perché se avessimo più coraggio prenderemmo il doppio. Compagni, tutta questa roba che è giusta, cerchiamo di tenerla un attimo fuori dal nostro lavoro politico e cerchiamo di non complicare la vita a quelle tante migliaia di militanti che con grande sincerità si stanno battendo insieme a noi perché questa idea del Partito Socialista trovi strada. Cerchiamo di mettere fine a tutte le polemiche del passato. Chi aveva ragione prima, chi aveva ragione dopo, se era giusto fare questo, se era giusto fare quest'altro, io non sono interessato, non penso che sia interessato, quasi nessuno è interessato a questo tipo di cose. Noi dobbiamo capire che abbiamo imboccato una strada nuova, che per quello che mi riguarda, l'ho detto l'altro giorno, non voglio usare questo termine, non è una strada che consente il ritorno. Abbiamo imboccato una strada nuova e oggi abbiamo il dovere di andare avanti fino in fondo. Qualunque sarà la legge elettorale, se verrà fatta, qualunque sarà gli accordi politici e parlamentari, noi dobbiamo essere, questo è l'unico punto chiaro che dobbiamo dire a chi ci guarda. Questa è la cosa che ci chiedono, non se siamo d'accordo sul tedesco al 4 o 5%. Ci chiedono di sapere se noi il Partito Socialista lo presenteremo alle prossime elezioni politiche a prescindere dalla legge elettorale che ci sarà. Se avrete il coraggio, questo sì, di portare avanti questo progetto. Questa è l'unica cosa che a me mi chiedono nelle riunioni. Tutto il resto sì, va bene, insomma, dibattito tra i gruppi dirigenti. Congresso. Io sono migra. Fatto ragionamento sensato. Noi dobbiamo completare la campagna di adesione che è appena iniziata. Tra l'altro dovremo cercare nel mese di gennaio di supportarla, di sostenerla con una campagna pubblicitaria che non avrà ovviamente le caratteristiche che ha quella di Tim, no? Però insomma cercheremo di farci vedere, di far vedere il simbolo, di fare un po' di cose. Al termine di questo lavoro noi potremo stabilire, diciamo immediatamente dopo le feste, possiamo stabilire una data di congresso. Anche qui dobbiamo avere un minimo di attenzione, cioè capire quali saranno i punti fondamentali, per cui tra febbraio e marzo io non ho difficoltà a pensare ad un congresso di fondazione, un partito importante che abbia anche un grande richiamo presso la pubblica opinione. Un congresso vero? Ma non so, voi siete abituati a fare i congressi finti? Io no, non capisco neanche tutta questa litania di congressi veri, di congressi finti. Sarà un congresso. Abbiamo una campagna di adesione che è in pieno svolgimento. Io mi auguro che raggiungeremo i 100.000 aderenti. Spero. Per fare questo però bisogna che chi, a cominciare dal sottoscritto, viene qui e prende la parola, oltre che spiegarci cosa pensa della politica nazionale, si spieghi anche cosa sta facendo nella propria provincia, nel proprio quartiere, perché purtroppo lavorare è fatica. E se noi il partito non ci impegniamo in ogni luogo di lavoro e non ci limitiamo a partecipare alle riunioni dei gruppi dirigenti, che sono assolutamente inutili, e poi certo che non troviamo, insomma. E dopodiché andremo al congresso. Il congresso dovrà eleggere, dovrà stabilire intanto una traiettoria politica che tenga conto delle difficoltà in quel momento, delle condizioni in quel momento. Quando svolgerà il congresso sapremo già sostanzialmente se si svolgerà un referendum, se ci sarà una legge elettorale, se il governo sarà ancora il governo Prodi, se qui c'era stata una crisi, sapremo sostanzialmente quasi tutto. Poi dovremo certamente eleggere una classe dirigente e lo faremo in modo democratico, come è giusto che sia. Ciascuno si dovrà sottoporre al voto e alla scelta degli aderenti. Questa è la democrazia, non ce ne sono di altri tipi, non c'è bisogno, Migliotto, che tu venga a prendere il caffè tutti i giorni da me, no, anche perché finiremmo a bere tutti questi caffè, non c'è assolutamente bisogno. È sufficiente che tu ed io riceviamo il voto dei nostri aderenti, il numero sufficiente, e saremo scelti. Se non lo riceveremo, non saremo scelti, ma non per questo dovremo non impegnarci nella vita del partito, perché anche l'idea che qui ci si impegna soltanto se si ha un ruolo, una funzione, non è buono, non è, è un'altra cosa che non dobbiamo proseguire. Non è che soltanto chi ha una garanzia di ruoli può svolgere un impegno politico. I partiti non nascono così. I partiti devono nascere da qualcosa di più profondo, c'è un impegno ideale, c'è una scelta. Chi la dirigerà, la dirigerà. Io spero di poter partecipare, come spero tutti voi, ma insomma di poter concorrere, di poter determinare tutto questo. È indispensabile che le vecchie formazioni socialiste, a cominciare dalla mia, lo SDI, facciano un passo indietro. Uno dei motivi per i quali io mi sono battuto perché in questi mesi non si costituissero in tutta Italia come elemento prevalente comitati sezionali, provinciali, regionali, perché non perché io sia contrario a dare all'organizzazione del partito una struttura periferica, figuratevi. Normalmente si dice che sono un ragioniere, che parlo solo per me è fuori, ma perché avendo un po' di esperienza so che se noi avessimo cominciato così ad organizzare il partito, sarebbe finito tutto in una enorme rissa, enorme, perché io conosco i nostri difetti, come li conoscete voi. Allora la sezione caricatrice, ci sono tutti rappresentati, no, non sono rappresentati, allora dobbiamo contestare, andiamo a quella provinciale, poi da quella provinciale a quella regionale, poi a quella nazionale, uno spettacolo indecoroso, a cui purtroppo tanti partiti italiani hanno abituato gli elettori. Noi questo spettacolo indecoroso non siamo in condizioni di darlo, perché siamo sotto osservazione, più degli altri. Noi non possiamo permetterci nessun spettacolo indecoroso nei confronti di coloro i quali si stanno impegnando così coraggiosamente per sostenerci. Dobbiamo dare spettacoli virtuosi, mostrando di noi un'immagine diversa, disinteressata, e cioè far capire che il lavoro per far nascere questo partito non è a tutela dei nostri seggi o dei nostri destini di carattere personale e individuale, mettendo da parte finalmente questo astio, questa polemica così forte tra di noi che non ci porta da nessuna parte, perché chi entra in queste nostre assemblee, ascolta i dibattiti, dice ma questi dove, come pensano di fare un partito quando trascorrono metà del loro tempo a dir male l'uno dell'altro? Vedi, io sono dispiaciuto di non essere potuto venire, mi rivolgo a Vincenzo, non perché è stato l'ultimo compagno di Sicilia a parlare qui, di non aver potuto partecipare giovedì all'assemblea che si è svolta a Palermo. Purtroppo, come sapete, c'erano i funerali di Mario Didò e io ci tenevo molto ad essere presente, si svolgevano a Varese. Purtroppo, come sapete, Gavino era impegnato in una cosa meno triste, ma diciamo abbastanza impegnativa, come quella di votare la fiducia al governo sul decreto della sicurezza, e quindi non abbiamo partecipato. Sono rimasto francamente sconcertato. È l'unica assemblea d'Italia dove si è sviluppato un clima di polemica, privo di senso. Ma chi mette in discussione che nel nuovo partito i compagni della Sicilia possono decidere con chi allearsi alle elezioni comunali, provinciali, regionali? Ma ci mancherebbe altro. A parte il fatto che l'hanno sempre fatto. Io parlo dello SDI. Il mio partito ne ha parte di tutti i colori, si è alleato al Comune di Palermo con il PDS, e poi dopo si è alleato con un'altra lista, tutte cose che alle regionali lo SDI ha partecipato alla lista Uniti del Concetto con la Rifondazione Comunista. Ma chi mai ha messo in discussione che le elezioni locali, provinciali e regionali, ma questo vale per la Sicilia come vale per tutte le altre province italiane? Se io non penso che a nessuno di noi venga in mente di fare un partito in cui da Roma obblighiamo i compagni di Modena all'elezione del comune di fare la lista con Tizio o Caio, ma un livello di polemica, di rissosità, che non c'è ragione. Se noi pensiamo di fare un partito nuovo così, chiudiamolo prima. Non è attrattivo di nessuno. Ho ricevuto decine di telefonate di compagni che non hanno partecipato alla storia socialista, che vengono per esempio dal DS, che erano sconcertati. Ecco, quello è l'esempio di quello che noi non dobbiamo fare. Non ci possiamo permettere il lusso di fare. Perché questo è il modo. Penso che dobbiamo cominciare a dire con chiarezza queste cose, con chiarezza, perché con chiarezza vengono posti i problemi a noi, a cominciare da me, ed è giusto, la debolezza, le difficoltà, con chiarezza noi dobbiamo guidare la nascita del partito su binari nuovi. Noi non stiamo rifacendo il PSI, noi stiamo facendo un partito socialista nuovo, che certamente eredita gran parte della sua storia, ma che vive in un paese che è quello del 2007, non quello del 1974-86, e dobbiamo anche essere consapevoli di tutto quello che sta accadendo. Un'osservazione politica la faccio anch'io, perché gran parte dei compagni che hanno parlato di qui hanno parlato di politica e meno di organizzazione, ma insomma, non c'è dubbio che sia aperta una pagina molto difficile. Io do un giudizio molto negativo dell'accordo tra Veltroni e Berlusconi. Non mi sono mai fatto illusioni. Do un giudizio molto negativo perché la proposta di legge elettorale che hanno fatto non è negli interessi del Paese, è negli interessi di questi due partiti. In più, poi certo, ci sono stati in queste ore dei fatti positivi. Io penso che noi dobbiamo dire in maniera chiara, grazie a Prodi, perché non c'è dubbio che senza il suo intervento non sarebbe stata spostata, come mi pare ormai abbastanza assodata, la decisione prevista per mercoledì. Mercoledì Veltroni, Berlusconi, cioè il Partito Democratico e il Partito delle Libertà, avevano deciso che in Commissione Affari Costituzionali del Senato si sarebbe dovuto approvare il testo base. Noi, insieme ad altri, abbiamo detto che se questa era la decisione, sarebbe stato tempo perso andare il 10 gennaio ad una riunione del centro-sinistra per discutere di una legge elettorale di cui era già stato adottato il 23 di dicembre il testo base. È la prima volta, io penso che abbia dato merito a Prodi, lo ha fatto, mi pare di aver capito, che questa decisione sia stata spostata. Però, al di là del sollievo, al di là del fatto positivo, i problemi restano tutti lì. Si dice di una legge elettorale c'è bisogno perché avete visto le difficoltà che ha avuto il governo Prodi in questi due anni. Allora, cominciamo a dire le cose in italiano. Le difficoltà del governo Prodi non dipendono né dalla frammentazione politica né dalla rissosità.
dipendono dal fatto che noi abbiamo vinto le elezioni politiche per sbaglio. Perché al Senato abbiamo preso 440.000 voti in meno del centrodestra e alla Camera abbiamo preso 28.000 voti in più del centrodestra, in gran parte voti che vengono dall'estero. In un qualsiasi paese europeo, dopo questo risultato, chi ha i numeri per governare chiama l'altra parte e propone una intesa, o la presidenza di un ramo del Parlamento, o la presidenza della Repubblica, insomma, un accordo, sapendo che noi si è vinte le elezioni solo perché loro hanno cambiato un anno prima la legge elettorale, perché se avessero avuto questi strateghi del centrodestra l'intelligenza di lasciare la legge elettorale di prima, come noi abbiamo chiesto, tutto questo dibattito sull'efficacia del governo Prodi non ci sarebbe, perché governerebbe Berlusconi da due anni, con ampia maggioranza, da una parte o dall'altra. Il centro-sinistra non ha fatto così. Abbiamo fatto il pieno. Ci siamo presi anche il seggio alla RAI del signor Petroni. Tutto. Abbiamo fatto un governo con un posto in più di Berlusconi. Berlusconi aveva già toccato il 101, noi siamo arrivati a 102. Cioè, ma siete in tanti? No, l'80% del governo non è di tanti, è del Partito Democratico, perché ci sono 24 ministri. Sapete quanti sono quelli che appartengono al Partito Democratico? 18. Credo che neanche negli anni del centrismo più scatenato nel nostro paese un solo partito avesse l'80% del governo, per non parlare di sottosegretari e di viceministri, dove le percentuali crescono ancora, per non parlare di tutto il resto. Allora, le difficoltà del governo Prodi non nascono dalla frammentazione, nascono dal fatto che noi abbiamo vinto le elezioni politiche per caso, per un puro caso, e che abbiamo fatto finta in questi due anni di averle stravinte. Non è così, non le abbiamo stravinte, come abbiamo cercato di spiegare con tutte le conseguenze. In secondo luogo, ma le turbulenze del governo dipendono dai piccoli partiti? No. Seconda bugia. Il governo Prodi è stato messo in qualche occasione in difficoltà da un partito che si chiama Rifondazione Comunista. Non ricordo gli episodi perché li conoscete tutti e non è un giudizio di merito. Prendo atto. Non sto dicendo che Rifondazione Comunista è contro Prodi o ha sbagliato. Ma in questi due anni, se ci sono stati momenti di crisi, sono stati con il partito di Bertinotti. Il partito di Bertinotti supera tranquillamente lo sbarramento che Veltroni e Berlusconi hanno previsto. E quindi ce lo ritroveremo nella prossima legislatura esattamente come questa. Al Senato, ramo del Parlamento incriminato. Tutti a parlare del senatore Dini. Dini che ha messo in crisi o ha dichiarato di mettere in crisi, con lui il senatore D'Amico, poi il senatore Bordon, il senatore Manzione. Io cito questi nomi con rispetto, senza polemica. Questi senatori non appartengono ai piccoli partiti frammentati che vanno cancellati. Questi senatori sono stati tutti eletti nella lista della Margherita. I partiti li fanno dopo essere stati eletti nel partito della Margherita o nel partito dei DS. Poi ancora, al Senato il senatore Turigliatto e il senatore Rossi. Il senatore Rossi e Turigliatto sono stati eletti nel partito di Rifondazione Comunista. Poi sono usciti dopo le elezioni. Quindi o si stabilisce, cambiando la Costituzione, che i parlamentari hanno un vincolo di mandato, e cioè che eletti con Prodi non possono votare contro Prodi,
per capirci, oppure quello che è accaduto al Senato in questo anno e mezzo si ripeterà esattamente anche con le nuove leggi elettorali, perché non c'è nessun obbligo per i parlamentari di essere fedeli al mandato con cui sono stati. Allora, questo lungo discorso lo faccio per concludere e dire: dovremmo aver capito in questi 13 anni che cambiare ogni volta la legge elettorale non risolve la crisi politica e istituzionale di questo nostro paese. Poi ovviamente ci sono anche le questioni di buon gusto. Io non ascolto Radio Radicale da un po' di tempo, ma insomma mi hanno detto che Radio Radicale ogni mattina manda in onda ciò che Veltroni e Berlusconi pensavano nel 1994 della legge maggioritaria. E mi hanno detto che è imbarazzante ascoltare i discorsi che facevano. Oggi, 13 anni dopo, dicono l'esatto contrario. Allora, io non pretendo che chi fa politica debba essere coerente sempre, ma un po' di coerenza è il metro con cui io giudico la serietà di chi fa politica, perché chi fa politica non ha altri molti metri per essere giudicato. Normalmente si dice: dimmi dove stavi 4 anni fa e adesso vedo di capire, o che cosa pensavi 4 anni fa e dimmi cosa pensi oggi, capisco quanto è la tua credibilità, questa è la coerenza. Però il punto è questo, e cioè, insomma, noi abbiamo già capito che la crisi italiana non può essere risolta con la semplice riforma della legge elettorale, perché se fosse stato questo l'avremmo già risolta. Ci troviamo esattamente qui al punto proprio perché si è cambiato soltanto la legge elettorale. Mentre abbiamo una Costituzione che descrive e regola un sistema politico ed istituzionale iperproporzionale e iperparlamentare. Mentre c'è questa Costituzione, noi abbiamo i partiti politici che sono diventati presidenziali e maggioritari, un misto tra Chavez e Putin. C'è chi è più Putin e chi è più Chavez, cioè il diritto che ti danno nel Partito Democratico è di sceglierti il capo, perché dall'altra parte non c'è neanche questo diritto, ma insomma più o meno questa è la conclusione. Allora, noi siamo, lo diceva Spini l'altro giorno, mi ha colpito perché ha detto una cosa giusta, ma noi abbiamo un Parlamento della Repubblica che funziona così: la Camera dei Deputati sta discutendo la riforma della Costituzione e il Senato sta discutendo della legge elettorale, non si sono neanche parlati, credo che Bianco e Violante non si siano neanche parlati. Allora noi dobbiamo dire la verità, e cioè che per mettere un freno alla crisi della Repubblica bisogna avere il coraggio di cambiare la Costituzione. Se vogliamo anche andare oltre, possiamo dire che questa volta forse può essere giusto inserire la materia elettorale dentro la Costituzione, perché non è possibile neppure andare avanti con un paese in cui, a seconda del colore della maggioranza politica, chi arriva cambia la legge elettorale, pensando di farne una a proprio vantaggio. Poi ovviamente arriva Calderoli, per fortuna di Dio, che fa una legge elettorale pensando di fare vantaggio che poi si risolve come si è risolta, no? Noi dobbiamo avere il coraggio di dire questo, perché la verità, noi, a me non è che mi preoccupa tanto, vedete, si è parlato del muro di silenzio nei confronti del nostro partito. Io sono abbastanza... Sì, la cosa mi disturba, mi dispiace, amareggia me come voi. Però sono meno preoccupato perché sono convinto che con il Partito Socialista
anche la pubblica opinione, la stampa, i giornali dovranno fare conti. Per una ragione semplice, perché ci chiamiamo Partito Socialista. Non perché siamo bravi, perché il problema del vuoto che c'è nel nostro paese c'è. E il congresso, penso, e tutte le altre iniziative, non c'è. La cosa che mi preoccupa è un altro muro di silenzio. Il fatto che nessuno dice quello che agli italiani noi abbiamo il dovere di dire. Guardate che stanno cambiando per la terza volta in 13 anni la legge elettorale senza nessuna garanzia che anche questa volta vada bene. Anzi, anche questa volta andrà male dopo, perché non hanno il coraggio di dire che bisogna cambiare la Costituzione repubblicana. E se abbiamo i partiti presidenziali, è giusto che nella Costituzione si disegni un sistema istituzionale presidenziale o semipresidenziale, perché questa è la realtà. Non possiamo avere una Costituzione, come dicevo prima, proporzionale, parlamentare, e avere il partito del popolo che sceglie il proprio nome con il gazebo, o avere il Partito Democratico che sceglie il proprio leader con il voto alle primarie. Tutto il resto non c'è. E sono il 70% o 60% degli italiani. E per farlo, ma noi questo ragionamento lo dobbiamo rivolgere alle altre forze politiche. Dobbiamo chiedere a Fini, a Casini, a Bossi, a tutte le altre forze politiche, anche del centrodestra, che cosa ne pensano di questa nostra analisi. Vedo che sono tutti molto preoccupati per l'idea che si introduca un bipartitismo coatto. E noi dobbiamo avere la forza, e per farlo occorre nominare e eleggere un'assemblea costituente. Non c'è altra strada. Assemblea costituente che nell'arco di un anno, con un mandato di tempo definito, possa elaborare una riforma profonda della Carta Costituzionale. Ecco, io penso questo, se lo dico ai compagni di Milano, scusami se ti prendo ad esempio, ecco, forse questo che chi vuole aderire al Partito Socialista mi chiede di dire, di spiegare, non che cosa ne pensiamo noi dello sbarramento al 3,5, al 4, al 5. Anche su questo punto, e concludo, io non ho nessuna... Quando ho detto che noi abbiamo imboccato una strada nuova, non la spiego, ma la do per scontata. È una strada che non consente più di imboccare altre vie. Io penso che molti di voi, quando parlano di questo, si riferiscono allo SDI. Come giusto, allora diciamolo, no? Ed è in parte una critica e in parte no. Cioè i compagni dicono, ma lo SDI in questi 13 anni ha mantenuto viva una forza parlamentare, nelle regioni, nei comuni, nelle province, nel Parlamento europeo, eccetera, eccetera. Ha svolto un ruolo importante, e questa è la parte positiva, però lo ha fatto alleandosi nelle tre elezioni politiche, prima con Dini, poi con i Verdi e poi con i Radicali. E questa è la parte anche critica. Quando io sento dire, noi non siamo... Io penso che questa sia una critica giusta. Io poi, in un altro momento, quando non avremo più questo lavoro, vi spiegherò perché ho preso quelle decisioni. Perché non nascevano da un calcolo di natura personale, mia o del gruppo dirigente, non nascevano da me. Il calcolo di natura personale ci avrebbe portato in tutt'altre strade. Però io ritengo che quella stagione è finita. Poi può darsi che sia un errore, ma io ritengo che la stagione è finita. Oggi c'è un'occasione politica e io penso che sia giusto che questa occasione politica noi la scegliamo fino in fondo con coraggio e determinazione. La cosa che non la cosa su cui prego i compagni di essere un po' meno impazienti è il tema 5% di sbarramento, che poi non è neanche il 5, perché se voi avete letto bene la bozza del sindaco di Roma presentata dall'ex sindaco di Catania, cioè, che mi pare che è un 5, è una, non è un 5%, non c'è recupero nazionale.
È in 10.
No, quello che c'è, quello che ha fatto Putin, l'unico paese europeo dove c'è quella soglia lì è la Russia, non l'Unione Sovietica, la Russia. Ecco. Io la cosa che gli chiedo però un minimo di attenzione, cioè andati, ma no, 5%, ma noi lo superiamo sicuro, 7%, ma noi non c'è nessun problema, ecco, evitiamo di fare, ecco, cerchiamo di fare una cosa seria, coraggiosa, impegnata. Ma non è che dobbiamo fare qui tutto uno sforzo muscolare, no? Per noi le percentuali sono percentuali impegnative, ovunque le si voglia vedere, perché noi siamo presenti in una grande parte del paese, anche con un numero di voti importanti. Poi c'è un'altra parte del paese nella quale noi non ci siamo, non ci siamo più. Penso alle grandi aree urbane del nord, dove noi prendiamo percentuali di anno, chi diceva un tempo il buon Bossi da prefisso telefonico, io parlo lo dico ovviamente, non pretendo il nome degli ex partiti, magari, però mi pare anche lì stiamo allo 0,9, allo 100. Allora noi dobbiamo essere consapevoli. Infine, dobbiamo farci conoscere per le cose che diciamo, sì, d'accordo, è una vecchia discussione, prima il programma o la politica, vecchia discussione, coinvolge la sinistra italiana da almeno 120-130 anni, quindi non ho la pretesa di risolverla qui, per rispondere al migliotto, e non penso neanche che il migliotto voglia che mi possa rispondere qui. Però anche qui noi abbiamo iniziato a compiere qualche passo, non consideriamo questi passi che abbiamo fatto così come nulla, poi non siamo riusciti a imporli. Ma allora, sul tema della laicità che riguarda il futuro, non il passato, perché la laicità di un paese come l'Italia riguarda il suo destino, il futuro, le sue imprese, la sua scienza, la sua università, la sua ricerca, non riguarda l'Ottocento. Noi lì abbiamo combattuto battaglie importanti. Quadrana è intervenuto qui, voi sapete che Gianluca Quadrana è il consigliere socialista al Campidoglio, l'abbiamo rieletto dopo tantissimi anni, d'accordo con Rosa del Pugno, e sta conducendo una battaglia importante sul tema dell'unione di fatto. Roberto Barbieri, Lanfranco Turci, per dire i due compagni che si sono impegnati di più, sul tema fondamentale che riguarda la flessibilità, la precarietà. Adesso nella legge finanziaria c'è una questione che ha pochi giorni, come ho detto, vabbè, i compagni sono andati, io e il mese stiamo andando, cioè non c'è nulla, sono gli altri stanno andando. Noi siamo tutte le due principio che ha tirato allo studio, perché è lì l'avvio della flessa sicura, cioè poco pro, licenziati, se c'è un buono formativo, un accordo di formazione, che lo Stato interviene con una misura di indennità, e allora più come sperimentare, è una scelta che ha fatto il Stato di Referenza Europeo al Congresso di Roma, ci abbiamo fatto una fatica, da chi non lo sa, una battaglia di rischio del Senato, che è stato solo di forma, è una battaglia che si scontra contro il conservatore, ma i conservatori non sono solo la politica. L'idea di avviare una politica che accompagni alla flessibilità, alla sicurezza, trova molti ostacoli anche nel settore del movimento sindacale. Dobbiamo dirlo perché questa è la realtà, e c'è un pezzo della sinistra riformista che sta nel Partito Democratico che non ci pensa neanche lontanamente, perché per avviare questa politica bisogna disporre di forti risorse, ma per disporre di forti risorse bisogna riformare la protezione sociale che c'è, perché altrimenti se non si riforma allora si fa che ci danni. Faremo la flex security, non manderemo nessun pensionato dopo 58 anni, aumenteremo le pensioni di da 400-800 euro al mese e elimineremo la precarietà assumendo tutti i giovani, cioè il paradiso terrestre, ma insomma non vi mostrerete conto che questo si scontra con la realtà. Noi queste battaglie saranno poche, le abbiamo cominciate a fare, perché diventino il senso del nostro messaggio, e concludo, abbiamo bisogno di due cose, di un gruppo dirigente nazionale che abbia la forza di imporle nell'agenda politica, e questo io accetto le vostre critiche, non sempre siamo in grado, anche in condizioni per condizioni oggettive. La seconda cosa è una classe dirigente locale che si occupi di questi problemi e che non si limiti a litigare gli uni contro gli altri, perché di questo non ne abbiamo nessun bisogno, ed è un peso. Questo è forse il vizio che insieme dobbiamo cancellare se vogliamo che il Partito Socialista a febbraio diventi, come sono convinto, una grande realtà della politica.